È possibile staccarsi da terra e rimanere sospesi a mezz'aria vincendo la forza di gravità? Certo, i prestigiatori lo fanno ogni sera nei loro spettacoli, ma lì c'è il trucco. Nel corso della storia, invece, sono numerosi gli episodi di levitazione ritenuta autentica, che avrebbero riguardato santi, mistici, medium e sensitivi. Sono tutte fantasie o potrebbe esserci qualcosa di vero? È quello che cercheremo di scoprire oggi insieme a Strane Storie. Benvenuti, sono Massimo Polidoro e state ascoltando Ai Confini, il mio podcast in cui raccolgo storie ai confini della scienza, ai confini della storia, ai confini della realtà. Fenomeni misteriosi, clamorose bufale, gialli del passato, vicende rimaste senza spiegazione. Sono argomenti di cui mi occupo da tanti anni, nei miei libri, negli articoli, nelle conferenze, in televisione e da un po' di tempo anche sui social. Qui troverete l'audio dei tantissimi video che ho realizzato per il mio canale YouTube. Se desiderate venire dietro le quinte del mio lavoro e in questo modo sostenere tutti i progetti che condivido gratuitamente come questo podcast, potete aderire alla mia pagina Patreon. E ora incominciamo. Buon ascolto. Levitazione si intende la presunta capacità paranormale di sollevare se stessi o un oggetto da terra senza supporti di alcun tipo, vincendo in maniera inspiegabile la forza di gravità. Esisterebbero 5 gruppi di persone che si dice abbiano o abbiano avuto la capacità di levitare: prestigiatori, santi cattolici, fakiri indiani, adepti della meditazione trascendentale e medium spiritici. Il primo gruppo, l'unico capace di dimostrare levitazioni in piena luce addirittura di fronte alle telecamere, non ci riguarda poiché i prestigiatori ammettono di servirsi di trucchi nei loro spettacoli e non vantano facoltà paranormali. Sono degli artisti fenomenali, degli onesti bugiardi. E le loro illusioni hanno l'unico scopo di divertire. I loro segreti vanno quindi protetti, proprio perché finalizzati all'intrattenimento e non all'inganno o alla frode. In questo episodio quindi ci occuperemo di alcuni tra i casi ritenuti i migliori in fatto di levitazione. Bentrovati naviganti del mistero e dell'insolito, io sono Massimo Polidoro e vi do il benvenuto all'ultimo episodio di questa lunga stagione di Strane Storie, la mia serie che per tutto l'anno, ogni settimana, ci ha condotti a indagare con gli strumenti della scienza e della razionalità enigmi e credenze ai confini del reale. E se poi volete unirvi agli altri naviganti per scoprire i segreti del mio mestiere, imparare a vostra volta a indagare misteri e magari collaborare con me, più avanti vi spiegherò come fare. Per il momento facciamo un salto indietro nel tempo, un salto a mezz'aria. Si dice che siano circa 200 i santi che avrebbero levitato nel corso dei secoli. Si ricordano tra gli altri San Francesco d'Assisi, Sant'Ignazio di Loyola, San Tommaso d'Aquino, San Filippo Neri, San Pietro di Alcantara, Santa Teresa di Avila, San Giuseppe da Copertino e Sant'Alfonso Liguori. L'ultima levitazione di cui si ha notizia è quella di Marie-Françoise de Saint-Clair, morta nel 1791. Converrete con me che è quantomeno curioso il fatto che da oltre 200 anni non ci siano più state segnalazioni di levitazioni di santi. I casi più famosi, comunque, sono sicuramente quelli di San Giuseppe da Copertino, si chiamava Giuseppe d'Esa, questo era il suo vero nome, nato nel 1603, morto nel 1663, dell'ordine dei frati minori conventuali, e quello di Santa Teresa d'Avila, nata invece nel 1515 e morta nel 1582, una suora carmelitana. Se però si cerca di esaminare le prove a favore delle imprese che essi avrebbero compiuto, sorgono non pochi problemi. Scrive infatti il prete cattolico Robert Smith nel suo libro Comparative Miracles. Molti di questi esempi non biblici di levitazione, sia antichi che più recenti, sono male documentati. Per esempio, solo un testimone ha visto il fenomeno, oppure l'estatico non ha lasciato completamente il suolo. Durante la preghiera il corpo sembra cioè sollevarsi di vari centimetri, ma la tunica tocca ancora il pavimento, nascondendo un eventuale contatto con il suolo. Oppure l'estatico sta in punta di piedi a lungo, in modo tale che un supporto naturale sembrerebbe impossibile. O ancora la luce era debole, o i resoconti di levitazione sono emersi solo 50 o più anni dopo la morte dell'estatico, mentre sono assenti nelle biografie precedenti. Ecco, questo scrive un sacerdote storico. Circa le levitazioni di San Giuseppe da Copertino, che, guarda un po', è anche il santo protettore degli aviatori, non esistono testimonianze attendibili fatte da contemporanei. Ci sono solo delle descrizioni pubblicate dopo la sua morte, a volte anche mezzo secolo dopo, oppure basate su racconti tramandati oralmente, come riconosce anche un altro scrittore cattolico, Alban Butler, nel suo Vite dei Santi. È inevitabile sottolineare che è proprio in condizioni simili che nascono e si ingigantiscono le leggende. Solitamente le levitazioni attribuite a San Giuseppe Copertino, più che a sospensioni a mezz'aria, corrispondevano a salti, in cui da terra il santo raggiungeva una superficie più alta, un altare, su cui saliva in piedi, per esempio, o una statua, o un albero a cui si aggrappava. A questo proposito, padre Smith ricorda che San Giuseppe era un atleta, e ciò apre la possibilità che almeno in alcuni dei presunti casi di levitazione, molti dei quali non originano da una posizione prona o inginocchiata o semplicemente da fermo in piedi, ma, come abbiamo detto, da un salto, i testimoni abbiano scambiato quel balzo, il balzo di un uomo particolarmente agile, per una levitazione. Il caso di Santa Teresa d'Avila, spesso indicata come l'esempio più attendibile di levitazione di santi cattolici, presenta problemi analoghi. Santa Teresa passò gran parte della sua vita a letto, malata, e in questo stato cadeva spesso in estasi. Era durante le estasi che, si diceva, riusciva a levitare. Ancora una volta, però, le fonti sono poco attendibili. C'è un dettaglio importante, infatti. Santa Teresa non levitò mai di fronte a estranei, ma sempre di fronte a suore del suo ordine o davanti a persone amiche. I resoconti di costoro poi sono spesso contraddittori e le versioni cambiano ogni volta che la storia viene ripetuta. La maggior parte delle levitazioni di Santa Teresa di fronte a più testimoni, infine, sono contenute esclusivamente nella autobiografia della santa. Cioè lo ha raccontato solo lei. Occorre ricordare infatti che durante questo tipo di esperienze Santa Teresa era in uno stato alterato di coscienza, l'estasi per l'appunto, e difficilmente avrebbe potuto capire se ciò che le succedeva era un'esperienza reale o solamente immaginata. In questo senso quindi poteva essere anche in buona fede. E dunque, visto che tra i santi cattolici non c'è nulla effettivamente di convincente, dove possiamo trovare esempi di levitazione più credibile? La levitazione non è un fenomeno riportato solo tra gli occidentali, anzi, quando si parla di questo argomento a molti viene automatico pensare a qualche monaco buddista seduto nella posizione del loto, cioè a gambe incrociate e sospeso a mezzo metro da terra. È un'immagine facile da vedersi più nelle pubblicità che nella realtà. Infatti non esiste nessuna documentazione di alcun tipo che esistano, siano mai esistiti monaci buddisti capaci di staccarsi da terra. In Oriente però esiste un altro famoso esempio di levitazione a lungo considerato autentico e in apparenza esaminabile oggettivamente. È un fenomeno noto in lingua inglese come The Indian Rope Trick, cioè il trucco indiano della corda, e già la presenza della parola trucco dovrebbe farci in qualche modo insospettire. Ce ne siamo però già occupati a fondo in un video a esso dedicato, a cui vi rimando, e dunque non ripeteremo qui delle cose che abbiamo già detto. Tuttavia c'è un'altra presunta forma di levitazione di origine indiana su cui ora dirigeremo la nostra attenzione, la meditazione trascendentale. È questa una tecnica di rilassamento inventata da un indiano, il Maharishi Mahesh Yogi, che sulla fine degli anni 60 riuscì a godere di una discreta popolarità riflessa dopo che i Beatles si interessarono per qualche tempo a lui. Va anche detto, e qui apro una parentesi, che l'interesse dei Fab Four non è durato proprio tanto. Quando hanno iniziato a circolare alcune voci secondo cui il Maharishi prestava attenzioni non proprio spirituali alle ragazze del loro entourage e cominciava ad avanzare pretese anche economiche sugli incassi del gruppo, se ne andarono. John Lennon scrisse due canzoni, Sexy Sadie e l'inedita The Maharishi Song, colme di risentimento per colui che aveva tradito la loro fiducia. C'è anche da dire che invece George Harrison sarebbe rimasto per tutta la vita affezionato alla meditazione e al ricordo dell'esperienza indiana. Ebbene, tornando al Maharishi, la meditazione trascendentale non sarebbe una tecnica che permette di rilassarsi al pari di altre tecniche di mindfulness, per esempio, ma avrebbe una lunga lista di stupefacenti effetti collaterali. Grazie alla MT, la meditazione trascendentale, infatti, sarebbe possibile passare attraverso i muri, diventare invisibili, diminuire il tasso di criminalità delle città e naturalmente levitare a mezz'aria. Nonostante nessuno, nemmeno il Maharishi stesso, abbia mai dimostrato di saper fare anche una sola di queste cose, esistono corsi in varie parti del mondo in cui, per il pagamento di una certa somma, si promette di insegnare tutte queste meraviglie. Naturalmente viene spiegato dopo i primi inevitabili fallimenti. Serviranno anni, forse tutta la vita non basterà per diventare dei perfetti meditatori trascendentali. Ma guarda un po'. Per raccogliere nuovi proseliti, l'organizzazione della meditazione trascendentale distribuisce periodicamente degli opuscoli, per esempio, oppure sul loro sito web, che contengono fotografie di giovani sorridenti che nella posizione del loto se ne stanno sospesi a qualche centimetro dal suolo. Qualche tempo fa il Maharishi ha anche cercato di entrare in politica con il partito della legge naturale, che però non ha riscosso il successo sperato. In quel periodo non era raro vedere sui giornali fotografie dei candidati del PLN, come si chiamava, in piena levitazione. In effetti si tratta di dimostrazioni molto impressionanti, ma solo se le guardiamo in fotografia. Una volta che si ha modo di assistere di persona oppure a una dimostrazione registrata in video di una di queste levitazioni dei meditatori trascendentali, ecco che ogni meraviglia svanisce all'istante e subentra il ridicolo. In queste occasioni, infatti, succede di vedere persone, anche di una certa età, che sedute a gambe incrociate su alcuni materassini imbottiti, saltellano sul sedere come dei grossi ranocchi. Questo, spiegano i centri di meditazione trascendentale, beh, non è altro che uno dei quattro stadi della levitazione, che sarebbero questi. Primo, scuotersi e sudare. Vabbè. Saltellare come una rana. Ok. Camminare sulle ragnatele, cioè fermarsi a mezz'aria. Volare, librarsi in aria. Ecco, purtroppo non risulta che qualcuno sia mai andato oltre la fase 2, cioè quella dei saltelli da rana. Le fotografie dei dépliants della meditazione trascendentale, infatti, vengono scattate nel bel mezzo di questi saltelli, come si capisce immediatamente osservando gli abiti e i capelli fluttuanti dei levitanti. E inoltre, dopo le prime fotografie diffuse dai sostenitori della meditazione trascendentale, molti hanno riprodotto fotografie analoghe semplicemente chiedendo a una persona di saltellare su un materassino. E indovinate un po', ci ho provato anch'io, e anche senza il materassino. Guardate qua. La levitazione è uno dei fenomeni più spettacolari associati alle sedute spiritiche. Di molti medium del passato si dice possedessero la facoltà di sollevarsi in aria senza peso. Il caso più celebre è senza dubbio quello di Daniel Douglas Home, sul quale ho scritto molto nel mio libro Viaggio tra gli spiriti. È considerato da tanti come il più famoso medium della storia dello spiritismo. E tuttavia, al contrario di altre sue dimostrazioni che avevano luogo in penombra, le sue levitazioni si svolgevano sempre e solo al buio. Ma guarda un po'. Il periodico satirico inglese Punch prendeva spesso di mira Home e, a proposito delle levitazioni, pubblicava delle rime come questa. Con l'aiuto spiritico vola in aria e assicuro, ma le luci sono spente, niun lo vede all'oscuro. Magari in futuro dedicheremo un intero video a Home, vista la sua straordinaria carriera. E tuttavia, proprio come nel suo caso, anche per le presunte levitazioni di altri celebri medium, le prove sono del tutto inattendibili. Prendiamo un caso italiano, quello del medium romano Demofilo Fidani, nato nel 1914 e scomparso nel 1994. Forse l'ultimo in Italia a presentare delle levitazioni nel corso delle sue sedute spiritiche, forse l'unico al mondo ancora. Ebbene, Fidani si esibiva esclusivamente per una ristretta cerchia di amici e conoscenti e, come i suoi predecessori, levitava solamente al buio e in totale assenza di controlli. Ecco come la giornalista Paola Giovetti ha raccontato questo tipo di esperienza. Ho assistito un paio di volte alle ascensioni di DF, che pur avvenendo al buio possono essere seguite in quanto egli spesso illuminato da luci medianiche. E allora lo si può vedere benissimo sollevato a mezz'aria, ricavandone un effetto quantomeno sconcertante, che la levitazione avvenga realmente, anche se non è mai stata documentata da fotografie, è cosa che nessuno dei partecipanti mette in dubbio. La voce di DF viene chiaramente dall'alto, spesso scendendo i piedi del tavolo della sedia finiscono addosso a qualcuno seduto lì accanto. Lo spiraglio di luce che penetra dalla finestra semichiusa consente di vedere la sagoma di DF che viene portata in alto. Carlo, uno spirito guida di Fidani, ha però proibito di usare gli infrarossi che danneggerebbero gli occhi del medium e sebbene, come sempre nei casi di medianità fisica, non ci siano prove scientifiche che attestino l'autenticità dei fenomeni, nessuno dubita che tutto quanto avviene sia perfettamente genuino e vero. Ecco, queste le parole di Paola Giovetti. Ma il fatto che nessuno dubita che tutto sia vero, come dice la Giovetti, però non significa affatto che tutto ciò che accade sia necessariamente autentico. Un conto è quello che si crede, che si vuole credere, che si spera. Un'altra cosa è l'evidenza dei fatti. Se ci si dovesse fidare a scatola chiusa delle parole di un medium o di quelle di un testimone che racconta le esperienze a cui ha assistito, non ci sarebbe più alcuna speranza di discernere tra la realtà e la fantasia. Non ci credete? Ebbene, ascoltate per esempio il seguente resoconto relativo alla levitazione di un altro medium italiano, MP. C'è qualcosa di strano qui dentro, uno spirito indesiderato, una presenza demoniaca. Sento una mano gelida sul mio viso. Vattene, lasciami stare, non toccarmi. È da poco passata la mezzanotte di venerdì 22 ottobre e un temporale violento disturba il sonno di mezzo Friuli. La stanza buia al primo piano dell'hotel Felcaro, un palazzo moderno nella campagna di Cormons, a pochi chilometri da Gorizia, si illumina per qualche decimo di secondo e l'immagine del giovane medium sospeso nel vuoto ammutolisce i partecipanti alla seduta spiritica. Lui continua a urlare, a chiedere aiuto. Andate via! Non intendevo interrompere il vostro riposo! Ma nessuno si muove, nessuno sembra disposto a sfidare le forze dell'aldilà. Quando poi torna il silenzio, pochi minuti più tardi, le luci si riaccendono e MP, il sensitivo, è di nuovo lì, con i piedi per terra, le mani legate, la testa bassa. Tutto come prima, come se nulla fosse successo. Spettri e fantasmi, dopo una breve visita tra i viventi, se ne sono tornati al loro mondo. E allora, come si può dubitare della testimonianza di un giornalista e di un gruppo di testimoni che dicono di aver visto con i loro occhi il medium sospeso nel vuoto? E se vi dicessi che tra quei testimoni c'era anche Piero Angela? Ebbene, si deve dubitare assolutamente, altrimenti si rischia solo di farsi prendere in giro, perché il giovane medium MP della descrizione, ovviamente, altri non era che il sottoscritto. In occasione del terzo congresso nazionale del CICAP nell'ottobre del 1993, mamma mia, 30 anni fa, avevo messo in scena con alcuni amici una piccola seduta spiritica, di cui la levitazione col trucco faceva parte. Di personaggi come Fidani o Gustavo Roll, di cui abbiamo parlato in un altro video, la piccola comunità parapsicologica italiana, quella più seria diciamo, ha sempre giustamente dubitato. Giovanni Lolli, per esempio, rilevò non a caso che Fidani era una persona che in gioventù aveva accarezzato l'idea di emergere nell'arte recitativa e non gli riuscì. Non doveva dunque stupire che egli potesse sentirsi in un certo senso gratificato nel pervenire ad avere una platea, seppure di diverso genere. Per concludere, va detto ancora che due persone che indipendentemente l'una dall'altra parteciparono ad alcune sedute con Demofilo Fidani mi hanno confidato di essersi accorte più volte che egli si alzava in piedi sulla sedia e poi saliva sul tavolo per fingere le levitazioni. Il medium, infatti, pur vestito completamente di nero, spesso indossava un paio di scarpe da ginnastica bianche, che nella situazione di quasi buio in cui si svolgeva la seduta diventavano facilmente individuabili per quei testimoni che qualche piccolo dubbio l'avevano conservato. Ma dunque, al di là di resoconti orali o scritti di presunte levitazioni di medium, che come abbiamo visto alla fine lasciano il tempo che trovano, è possibile che non esista qualche forma di documentazione più convincente, che attendibilità si può riporre, per esempio, nelle fotografie che ritraggono medium o sensitivi nell'atto di sollevarsi da terra? Una delle immagini più spesso riprodotte nei libri o negli articoli dedicati al paranormale è una fotografia del 1938 del medium inglese Colin Evans, apparentemente sospeso a mezz'aria di fronte a una folla di testimoni. A prima vista sembra davvero sospeso per aria, ma a un esame attento risulti immediatamente chiaro quello che sta succedendo. La stanza in cui è stata scattata la fotografia è al buio, lo dimostra il fatto che i presenti hanno lo sguardo perso nel vuoto e nessuno osserva il medium che vola, come sarebbe stato naturale, logico, se la luce fosse stata accesa. Dalla mano sinistra del medium, inoltre, spunta una cordicella. Si tratta del controllo dell'autoscatto delle macchine fotografiche. In altre parole, era lui stesso che si scattava la foto nel momento in cui sapeva di essere a mezz'aria. Un'ultima osservazione, infine, meritano gli abiti di Evans. Non sono statici, come sarebbe normale, ma sono in movimento. Ecco, da tutto questo non possiamo che concludere che al buio della seduta spiritica e al solito senza nessun controllo, ricordiamolo, Evans è salito in piedi sulla sua sedia, quindi ha fatto un salto in aria e contemporaneamente si è scattato una fotografia con l'autoscatto. All'epoca sembrava impossibile scattare simili foto senza ottenere immagini completamente sfocate, ma C.V.C. Herbert, poi conte di Powys della Society for Psychical Research, la società per la ricerca psichica inglese, dimostrò già allora come questo era possibile, riducendo il tempo di esposizione dell'obiettivo, e realizzò una serie di fotografie sperimentali per i Proceedings della SPR in cui un soggetto sembrava levitare anche meglio di Evans. Un'altra famosa fotografia è quella del medium brasiliano Carlos Mirabelli. In questa foto Mirabelli, che indossa un camice bianco, allarga le braccia sbalordito, con la testa che quasi tocca il lampadario. La foto è stata a lungo presentata come un'indubbia prova di levitazione. I piedi del medium appaiono ben staccati da terra e i suoi abiti sono immobili e perfettamente stirati, segno che non stava saltando come il suo collega. Nell'agosto del 1934 Mirabelli regalò una copia di questa fotografia a Theodor Besterman, uno studioso della Società per la Ricerca Psichica, di cui abbiamo detto prima, che gli aveva fatto visita in Brasile. Questa fotografia rimase per molti anni sepolta nell'archivio della SPR a Cambridge, finché lo studioso americano Gordon Stein non la ritrovò nel 1990. Con sua sorpresa, Stein notò che sotto i piedi di Mirabelli c'era stata qualche forma di ritocco. Definendo l'area della sfocatura, divenne subito chiaro che era stata usata in maniera molto grezza una qualche sostanza chimica sul negativo per nascondere nascondere un oggetto su cui Mirabelli sostava. Il profilo dell'oggetto si rivelava essere una scala. Nemmeno delle foto quindi ci si può fidare, ma non esistono allora dei filmati girati in condizioni scientificamente accettabili che documentino una levitazione? No. In condizioni controllate non c'è proprio nulla. Certo, sul web si trova qualunque cosa, video ritoccati digitalmente che sembrano film, ma sono bufale, riconoscibili da un chilometro di distanza. E tuttavia, molti anni fa, quando il fotoritocco digitale ancora non esisteva, qualcuno mostrò in televisione quella che fu presentata come l'autentica levitazione di uno stregone. Successe nel corso della sesta puntata della trasmissione televisiva Mr. O, sorta di programma che ha anticipato i vari Voyager e Mistero, dove qualunque fantasia veniva presentata come se fosse reale. Si trattava in quel caso di un filmato definito dalla conduttrice, ancora Paolo Giovetti, di cui abbiamo detto prima, come l'unica documentazione al mondo esistente su questo fenomeno, la levitazione, che mostrava un presunto rituale africano girato di notte. Eccolo, guardiamolo. Uno stregone danza, poi allarga le braccia e si solleva a un metro da terra. Ondeggia per un po' e poi ridiscende di nuovo a terra. La giornalista ci garantiva l'autenticità del fenomeno. Siamo sicuri che non ci sono trucchi, diceva, e commentava sulla energia incredibile richiesta dalla levitazione. L'energia deve essere stata davvero spaventosa. Ebbene, in realtà, il presunto sciamano era un attore che interpretava la sua particina in un filmetto di serie C, sul genere finto documentaristico che andava di moda alcuni anni fa, di tale Rolf Olsen, già noto per altri film esotici come Gli ultimi tabù o Viaggio nell'aldilà. L'uomo aveva un gancio nascosto dietro la schiena e una corda lo sollevava da terra per un po', lasciandolo poi ridiscendere. In altre parole, è come se in televisione ci avessero mostrato una scena di Star Wars e la nostra presentatrice l'avesse presentata e introdotta come un autentico documentario su una galassia lontana lontana.
Sono soltanto dei semplici trucchi e delle idiozie.
Io vi ringrazio per essere stati con me in questo viaggio alla scoperta della realtà meno conosciuta dietro i più famosi casi di apparente levitazione. E come sempre ringrazio i naviganti che ci aiutano a realizzare questo e tutti i contenuti che condivido qui e sugli altri miei canali social, sbarcando sulla mia isola del mistero, la mia pagina Patreon, dove condivido tanti contenuti esclusivi, i dietro le quinte del mio lavoro, le tecniche per indagare misteri, i trucchi dei ciarlatani e molto molto altro. E dove i partecipanti tra l'altro possono entrare in una chat segreta, dove oltre a me si trovano tanti altri naviganti. Potete leggere i loro nomi nella sigla di questo episodio. E per finire non posso non ricordarvi il mio ultimo libro geniale. Grazie davvero per le bellissime parole che ogni volta mi regalate dopo averlo letto. E se voi che mi state guardando ancora non l'avete fatto, beh, vi assicuro che vi aspetto un viaggio alla scoperta di quello che ho imparato dal mio maestro James Randi. 13 lezioni sull'arte di vivere e pensare che sono convinto potranno essere utili in qualche modo anche a voi. Per ora Strane Storie si ferma qui. A presto.
Lo sa che avevo una fidanzata che lavorava in pizzeria?
No, la fidanzata in pizzeria no. La prego.
Sì, si chiamava Margherita.
Non mi dica.
E purtroppo ci siamo lasciati.
Ho paura a chiederle perché.
Si figuri, ogni 4 stagioni diventava capricciosa.
Vado in vacanza, che ne ha bisogno.